Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Innanzitutto apriamo questo episodio con la notizia stupenda che il patriarca di Gerusalemme, Monsignor Pier Battista Pizzaballa, è stato eletto cardinale dal Santo Padre Francesco. Il concistoro sarà il 30 settembre, quindi è il primo patriarca latino di Gerusalemme a essere cardinale, quindi facciamo gli auguri e anche preghiamo per Monsignor Pizzaballa e anche ovviamente per gli altri coloro che saranno creati cardinali in questo prossimo concistoro. Poi ricordiamo anche di pregare per il sinodo sulla sinodalità che comincerà proprio il 4 ottobre e terminerà il 29 ottobre. Oggi vorrei fare un episodio speciale, no? Sono già anni portiamo avanti questa trasmissione alle sorgenti della fede in Terra Santa e abbiamo praticamente ripercorso i Vangeli dalla preparazione del Messia, poi l'avvento del Messia, la vita nella Santa Famiglia di Nazareth e poi certamente ripercorrendo alcuni passi fondamentali dei Vangeli nel loro sottofondo della geografia della salvezza, cioè dei luoghi santi, anche nel loro sottofondo ebraico e greco. Adesso siamo arrivati, diciamo, in questo schema cronologico che abbiamo seguito praticamente a Gerusalemme. Dai prossimi episodi entreremo già nella storia della passione, ma vorrei fare, proprio perché abbiamo nei passati episodi, praticamente in quest'anno, in questi due anni, ripercorso tutto il cammino di Gesù a Gerusalemme che culmina con il mistero pasquale di Cristo, vorrei soffermarmi sull'iniziazione cristiana, cioè parlare proprio delle fonti dell'iniziazione cristiana, cercare di andare alle fonti dell'iniziazione cristiana, di questo cammino che innanzitutto Dio ha fatto con il suo popolo nella storia della salvezza, che è culminato con il cammino di iniziazione che Gesù Cristo ha fatto con gli apostoli, con i suoi discepoli e poi che è necessario sempre riscoprire e molto di più per i tempi attuali, in questi momenti cruciali per il mondo e anche per la Chiesa. Innanzitutto una nota iniziale che devo fare è che il rinnovamento del Concilio ha auspicato e anche ha attuato un ritorno alle fonti della nostra fede. Lo Spirito Santo ha ispirato i padri conciliari, quindi il Papa, i Vescovi, i padri conciliari, a ripristinare il catecumenato degli adulti, cioè a ritornare a questa forza, a questa novità sempre attuale dell'iniziazione cristiana, del catecumenato. Lo dice chiaramente una delle costituzioni dogmatiche del Concilio Vaticano II sulla liturgia, che si chiama Sacrosanctum Concilium, al numero 64, dice chiaramente, anzi proprio decreta, si ristabilisca il catecumenato degli adulti. E quindi il Concilio Vaticano II ha chiesto di ritornare all'iniziazione cristiana. Il catecumenato è un'iniziazione cristiana, ricordiamo che i sacramenti dell'iniziazione cristiana sono il battesimo, la cresima e l'eucarestia, quindi sono i fondamenti della nostra vita cristiana. L'iniziazione cristiana è un processo graduale per ricevere la vita nuova in Cristo, in forza certo della grazia e della dynamis, cioè della potenza dello Spirito Santo. Qui, diciamo, riguardo a queste fonti dobbiamo dire che la tradizione è un tesoro che noi dobbiamo sempre riscoprire, la cui ricchezza è inesauribile. Cioè, qui vorrei fare anche una nota, il fatto che il Concilio è andato alla riscoperta delle fonti bibliche, patristiche, liturgiche, quindi della tradizione, non vuol dire un ritorno solamente al passato. Certamente la tradizione ha a che fare col passato perché è legata indissolubilmente a Gesù Cristo, alla rivelazione in Cristo, alla Chiesa Apostolica. E quindi si tratta sempre di ritornare alle sorgenti della nostra fede, appunto, al kerigma, alla radicalità della prima comunità, della comunità apostolica, al primissimo modello apostolico e poi al sacro e immutabile deposito della fede. Oggi però talvolta in certi frangenti c'è una certa confusione sul concetto di tradizione. Qualche volta si pensa che tradizione sia sinonimo di ritorno al passato, per esempio alcuni, se mi si consente un po' l'ironia, intendono con ritorno al passato per tradizione solamente il passato prossimo, cioè solo quello precedente al Concilio Vaticano II e molte volte trascurano il nostro passato remoto che è il primissimo modello apostolico. E questo alcune volte provoca che purtroppo si gettano sospetti sul Concilio Vaticano II, che invece è veramente è un concilio ecumenico, è fondamentale per la nostra Chiesa di oggi e ancora ha bisogno di essere attuato. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il nostro rapporto alla tradizione, radicandosi nel passato, deve sempre considerare il presente e guardare al futuro, perché la tradizione è anche il nostro futuro. Cioè, se da un lato Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre, come dice la lettera agli Ebrei, quindi il deposito della tradizione, della fede è immutabile, la rivelazione è quindi data una volta per sempre, però c'è un perpetuo approfondimento di questa rivelazione. Voglio dire che la tradizione è una tradizione viva, è la tradizione di Cristo, il vivente per sempre. E quindi dai tempi apostolici fino ad oggi la tradizione, sotto la guida e l'assistenza dello Spirito Santo, è sempre più approfondita, cioè progredisce la nostra comprensione della rivelazione. La comprensione della rivelazione cresce in vari modi, come dice Dei Verbum 8, appunto, di nuovo il Concilio Vaticano II. Quindi il fatto che, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il Concilio Vaticano II ha rinnovato la Chiesa tornando alle sue sorgenti, quindi certamente la scrittura e la tradizione a Cristo stesso, che è la fonte della rivelazione, e poi nello specifico alla scrittura e alla tradizione. Uno di questi recuperi fondamentali o ritorno fondamentale alla tradizione, uno degli elementi fondamentali è proprio l'iniziazione cristiana, il catecumenato. Questa, diciamo, decisione conciliare, espressa in modo forte nella Sacrosanctum Concilium, cioè si ristabilisca il catecumenato degli adulti, ricordo che il catecumenato era un cammino appunto di iniziazione per arrivare al battesimo, cioè di formazione cristiana, questa decisione conciliare ha portato nel 1972, quindi alcuni anni dopo il concilio, alla promulgazione di un documento molto importante che si chiama in latino Ordo Initiationis Christianae Adultorum, cioè rituale dell'iniziazione cristiana degli adulti, oikasi, abbreviato appunto l'abbreviazione in latino, dal nome latino. E praticamente questo Ordo Initiationis Christianae Adultorum ha proposto l'utilizzazione di alcuni riti che sono propri del catecumenato, quindi di un cammino per quelli ancora non battezzati, lo ha proposto per la catechesi di adulti già battezzati ma non sufficientemente catechizzati. Oggi è urgente la necessità di ritornare all'iniziazione cristiana, a una formazione seria, a un catecumenato in tutta la Chiesa, perché questo è un punto cruciale, anche perfino il catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1231, ha ribadito la necessità, questa necessità di un catecumenato post-battesimale per ogni battezzato, e qui cito il catechismo della Chiesa Cattolica, che ovviamente per noi è autorevole, dice così: per la sua stessa natura il battesimo dei bambini richiede un catecumenato post-battesimale, cioè dopo il battesimo. Non si tratta soltanto della necessità di un'istruzione posteriore al battesimo, ma del necessario sviluppo della grazia battesimale nella crescita della persona. Questo è fondamentale, cioè non si tratta solo di una formazione intellettuale o anche un'istruzione sulla fede, che comunque è importante, posteriore al battesimo, già sarebbe molto perché alcune volte non si riceve neanche questa, ma si tratta di molto di più, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, si tratta del necessario. Cioè è necessario, è indispensabile sviluppo della grazia battesimale nella crescita della persona, cioè noi, la maggioranza di noi che siamo stati battezzati dai bambini, abbiamo ricevuto un tesoro immenso, questo battesimo ha una forza, un potenziale, una dynamis incredibile, la stessa dynamis di Dio, è un seme, è il seme del regno di Dio, della vita eterna che già abbiamo ricevuto, che però deve crescere in noi. La grazia battesimale deve svilupparsi, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, nella maturazione, nella crescita della persona. Questo fa sì che l'iniziazione cristiana e il catecumenato, anche quello post-battesimale, è necessario oggi nella Chiesa. Io vorrei dire una cosa, ovviamente ora non cito tutti i documenti che sono tanti, ma vorrei dire che molti non sanno che uno dei padri conciliari che più contribuì alla riscoperta dell'iniziazione cristiana fu un certo Karol Wojtyła, allora giovane vescovo ausiliare di Cracovia e poi ovviamente pontefice, poi santo. E lui fece proprio un intervento nell'aula conciliare, cioè nel Concilio Vaticano II, nel 1962, quindi praticamente all'inizio del Concilio, disse così, e cito: l'iniziazione cristiana non si fa solo con il battesimo, ma attraverso un catecumenato durante il quale la persona adulta si prepara a condurre la sua vita da cristiano. È perciò evidente che l'iniziazione è qualcosa di più che la sola ricezione del battesimo. E anche, cito di nuovo, dice Giovanni Paolo II, che la riscoperta del catecumenato è di massima importanza soprattutto nella nostra epoca, quando anche le persone già battezzate non sono sufficientemente iniziate alla completa verità della vita cristiana. Guardate come è stato profetico San Giovanni Paolo II, perché oggi è quanto mai attuale, potremmo dire ancora di più che alla sua epoca, quando comunque nelle famiglie spesso si riceveva una formazione cristiana, oggi è più difficile. Quindi è di massima importanza, dice il Papa, nella nostra epoca il recupero dell'iniziazione cristiana. E vorrei citare anche San Paolo VI, che nell'Esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi del 1975, al paragrafo 44, ha affermato così, e cito: «È ormai palese che le condizioni odierne rendono sempre più urgente che l'istruzione catechetica venga data sotto forma di un catecumenato». E anche Giovanni Paolo II, nell'Esortazione apostolica Catechesi Tradendi del 1979, disse così: la nostra preoccupazione pastorale missionaria va a coloro che, pur essendo nati in un paese cristiano, anzi in un contesto sociologicamente cristiano, non sono stati mai educati nella loro fede e come adulti sono dei veri catecumeni. Cioè, dice, nonostante siano stati battezzati, sono come se fossero dei catecumeni, non perché il battesimo non è operante, certamente, no? Ma perché non sono stati iniziati alla fede, formati nella fede. Questo seme del battesimo è rimasto piccolino o minimo in loro. Quindi vorrei concludere questa parte, questa introduzione, dicendo una cosa proprio, lo dobbiamo dire con vigore: lo Spirito Santo ha ispirato dal Concilio Vaticano II fino ai nostri tempi, ha ispirato alla Chiesa cattolica la necessità per tutti i battezzati da bambini di un catecumenato post-battesimale e quindi di una seria iniziazione cristiana. Questo lo ha ribadito a più riprese Papa Francesco in tanti documenti. Per esempio c'è il nuovo direttorio catechetico del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, appunto nel tempo del Santo Padre Francesco del 2020, parla di l'importanza dell'ispirazione catecumenale della catechesi o di un catecumenato postbattesimale o di una catechesi di iniziazione alla vita cristiana. Sono dei sinonimi. Ora, come vi ho detto, come dice anche il titolo di questa trasmissione, vorrei andare alle fonti dell'iniziazione brevemente. In vari episodi ho parlato, diciamo, qui e lì di questo, però vorrei fare una sintesi per quanto più possibile esauriente. Le radici dell'iniziazione del catecumenato si trovano già nella Bibbia e nella tradizione ebraica, cioè già Dio aveva fatto con il suo popolo, questa è la pedagogia della storia della salvezza, un'iniziazione, un cammino graduale dalla schiavitù alla libertà con delle tappe. Un catecumenato, ovviamente molto tra virgolette, perché ancora il catecumenato non esisteva nell'Antico Testamento, però un'iniziazione con tappe che non a caso, e questo è importantissimo, furono riprese dai padri della Chiesa nei primi secoli, soprattutto poi dal IV secolo in poi, quando modellarono il catecumenato, cioè il catecumenato antico, cioè il cammino verso il battesimo che prevedeva delle tappe, è stato modellato nella tradizione della Chiesa dai padri della Chiesa sul cammino che Dio ha fatto con il suo popolo nell'Esodo, quindi sull'Antico Testamento, nell'Esodo, nei Numeri, gli altri libri, perché queste tappe del cammino di Israele dalla schiavitù alla libertà, dall'Egitto alla terra promessa, sono state viste e sono di fatto delle prefigurazioni delle tappe compiute prima da Cristo nella sua vita, nei suoi misteri, nella sua vita e poi se nella sua morte, resurrezione, ascensione al cielo, dono dello Spirito Santo, nel suo mistero pasquale, e poi sono compiute, attuate nei cristiani. Nella storia della salvezza, infatti, Dio ha usato con il suo popolo una mirabile pedagogia. Per esempio, i padri della Chiesa hanno parlato in greco della syncatabasis divina. Syncatabasis vuol dire condiscendenza, cioè Dio è disceso, si è abbassato fino all'uomo, ha progressivamente, gradualmente dimorato con lui. Pensate che Dio è disceso per far fare all'uomo un cammino di salvezza. Tutto questo si è compiuto in Cristo, che è il vero pedagogo, come diceva San Clemente, che ha fatto una opera importantissima, proprio intitolata Il Pedagogo. E quindi Cristo è stato il vero pedagogo che ha ammaestrato e condotto gradualmente l'uomo alla salvezza e alla felicità. Bisogna comprendere questa gradualità di Dio nel rivelarsi, nell'istruire il suo popolo, nell'iniziarlo, perché senza di questo è impossibile comprendere adeguatamente le scritture e anche la relazione dell'Antico Testamento al Nuovo Testamento. Oggi, infatti, spesso, in alcuni o in molti frangenti, nelle nostre parrocchie manca un cammino di iniziazione cristiana serio che rispetti questa pedagogia di Dio, questa gradualità fino alla statura di fede adulta, fino, come dice San Paolo, alla statura di Cristo, ecco, all'uomo adulto, a Cristo che può dare opere di vita eterna. Dico tra parentesi che l'iniziazione non è aliena alla tradizione ebraica, cioè nella tradizione ebraica già esiste. Secondo la tradizione ebraica, l'ho detto tante volte, Dio ha dato a Mosè sul Monte Sinai la Torah, ha consegnato, questo lo dice anche la Bibbia, però secondo la tradizione ebraica Dio ha consegnato a Mosè non solo la Torah scritta, ma anche la Torah orale. Che vuol dire la Torah orale? L'interpretazione, che è come un'iniziazione, cioè l'interpretazione della Torah scritta, perché noi abbiamo fatto esperienza, non è facile interpretare uno scritto, anche spesso interpretare la parola di Dio. Perché questo è importante? Perché certamente la Torah scritta è parola di Dio, però secondo gli ebrei è fondamentale la tradizione, ecco perché all'inizio ho parlato di tradizione, cioè l'interpretazione della scrittura, che è della Torah, appunto della legge, che è stata consegnata da Dio a Mosè, poi Mosè l'ha trasmessa, ecco la tradizio, cioè potremmo dire la catechesi, Mosè l'ha trasmessa a Giosuè, Giosuè agli uomini della grande assemblea, poi al popolo ebraico. Questa Torah quindi doveva essere interpretata e donata, fatta carne, dal maestro ai discepoli. Cioè c'è l'idea che non basta lo scritto, ma è necessaria l'interpretazione. E per interpretare è necessario il maestro, è necessaria un'iniziazione. Cioè quello che è scritto rimane lettera morta senza la tradizione vivente, senza maestri, testimoni meglio, che lo incarnino, e senza una seria iniziazione. Tutto questo poi è passato con le novità, cioè la novità di Cristo e della Chiesa, anche a noi cristiani. Questo è importante perché Gesù Cristo è il vero e definitivo Rabbi, Maestro. Questo si vede chiaramente nel Nuovo Testamento in tanti passi che anche ho in parte esposto nelle trasmissioni che ho fatto fino ad oggi. Ecco, il Messia doveva essere il maestro per eccellenza, questo c'è già nella tradizione ebraica. Per esempio nel Midrash, al libro del Qohelet, si dice Torash Adam lamad ba'olam se hevel hi lifne torato shel Mashiach, cioè la Torah che un uomo ha imparato in questo mondo è un nulla, è un soffio, è una vanità in confronto alla Torah del Messia, cioè all'interpretazione che il Messia deve dare della Torah, della legge, del Pentateuco, dei primi cinque libri della Bibbia in generale, di tutta la scrittura. Quindi già nella tradizione ebraica il Messia doveva dare la definitiva interpretazione della Torah, che persino è chiamata nuova Torah, doveva compierla. Questo lo dicono i rabbini, per esempio in un Midrash al Kutsimoni si dice che in futuro il santo, benedetto egli sia, darà una nuova Torah che sarà rivelata dal Messia. Questo per noi cristiani si è compiuto in Cristo, in colui che abbiamo riconosciuto come il vero Maestro, il Messia, Gesù Cristo, nostro Signore, che non solo ha proclamato la Torah ma ha anche incarnato la nuova Torah, cioè ha incarnato la parola, lui stesso è la parola, lui lo dice già nel Sermone della Montagna, al Vangelo di Matteo: non pensate che io sia venuto ad abolire la Torah, cioè la legge, non sono venuto ad abolire la legge dei profeti, ma per dare compimento. Quindi Gesù Cristo reinterpreta con la stessa autorità di Dio, perché è Dio la Torah, in modo che ogni lettera della Sacra Scrittura, della Torah, è ora scritta nel cuore, potremmo dire radicalizzata, interiorizzata. Ogni lettera della Torah è ricondotta a un unico principio, l'amore, lo Spirito Santo, è la Torah scritta nel cuore. Questo infatti si capisce l'importanza del Maestro ai tempi di Gesù, perché l'ho detto altre volte, ai tempi di Gesù si doveva scegliere un maestro per fare proprio questa iniziazione alle scritture, all'ebraismo. Nel caso di Gesù Cristo c'è una novità, certamente Gesù Cristo è il maestro per eccellenza, è il rabbino per eccellenza, ma non sono nel caso di Gesù i discepoli a scegliere il rabbino come era usuale, ma è Gesù che li sceglie, lo dice chiaramente Gesù Cristo: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Questo è quello che noi sperimentiamo come discepoli di Cristo, sperimentiamo tutti che alla fine non siamo noi che abbiamo trovato Cristo, ma tutti noi siamo stati trovati da Lui. E la cosa meravigliosa è che Dio in Gesù Cristo vive in comunione di vita con i Suoi discepoli, e questo già nell'Antico Testamento: Dio ha abitato con il Suo popolo in una tenda, ha camminato con il Suo popolo, è disceso, ma questo ovviamente con Gesù Cristo molto di più. Gesù Cristo sceglie dei discepoli e gli fa fare questo cammino di iniziazione, di illuminazione progressiva. Quante volte si dice nei Vangeli che i discepoli o gli apostoli non capiscono, ancora non vedono, vedono da un lato miracoli, prodigi, ascoltano Gesù Cristo, ma ancora non vedono pienamente, hanno bisogno di ancora crescere, di maturare, di camminare gradualmente fino alla Pasqua, fino alla vera libertà, fino al dono dello Spirito Santo nei loro cuori e anche dopo per tutta la loro vita, come sappiamo. Quindi vedete, questa iniziazione che Dio ha fatto con il suo popolo si è compiuta pienamente in Gesù Cristo, che in quanto figlio di Israele e compimento pieno della storia del suo popolo o del suo popolo, ha ripercorso queste tappe dell'iniziazione che Dio aveva fatto con il suo popolo. E infatti non a caso lo stesso Gesù Cristo passa un tempo nel deserto, passa il Giordano come aveva fatto il popolo, cioè lui deve fare questo passaggio, questo cammino in quanto uomo anche di maturazione, di iniziazione, ma soprattutto lo fa per noi, cioè inizia i discepoli, gli apostoli al regno dei cieli in modo graduale, illuminandoli progressivamente durante il cammino. Questo si vede nei Vangeli, perché spesso si vede come c'è questa pazienza di Cristo, questa misericordia con i discepoli che non capiscono, che hanno poca fede. Gesù Cristo li chiama, ecco, gente di poca fede come noi, e anche si vede in certi episodi. Ho fatto riferimento in altre trasmissioni al cieco di Bezzaida nel Vangelo di Marco, che non vede subito. Gesù Cristo due volte gli deve fare un segno, cioè vede a tappe, sono due tappe, e quindi qua si vede come il Vangelo di Marco in fondo è un Vangelo di iniziazione, perché nel cammino che fa Gesù Cristo da Gesù a Gerusalemme all'inizio c'è il cieco di Bezzaida che non vede subito, vede a tappe e non segue Gesù Cristo nel cammino, lo vuole seguire ma Gesù Cristo gli dice di aspettare, di tornare a casa sua. Mentre alla fine di questo cammino c'è un altro cieco, il cieco di Gerico, che Marco è proprio nominato Bartimeo, che è il discepolo già che ha fatto questo cammino, un'iniziazione, vede subito, balza in piedi, getta il suo mantello, quindi lascia i suoi beni e segue Gesù Cristo fino a Gerusalemme, cioè fino alla croce, fino alla morte e alla resurrezione. Quindi da questo si vede come già nell'Antico Testamento, poi eminentemente nel Nuovo Testamento, e poi certamente nella Prima Chiesa, il cammino cristiano è un cammino di illuminazione progressiva, è un'iniziazione, potremmo dire un cammino battesimale e pasquale, di cui tutti abbiamo bisogno, ogni giorno, perché ogni giorno combattiamo, ogni giorno sperimentiamo le nostre schiavitù, abbiamo bisogno di un cammino di liberazione, abbiamo bisogno che questo battesimo sia efficace e possa veramente le acque battesimali possano sgorgare in noi e portare molto frutto. Ecco, allora questo diciamo per quanto riguarda certo sinteticamente la necessità, abbiamo visto nella prima parte, nella nostra introduzione, della iniziazione cristiana che la Chiesa Cattolica ha invocato e ha auspicato per i tempi di oggi come qualcosa di attualissimo. Ancora oggi questo deve essere attuato fino in fondo ed è una chiamata non solo per i pastori ma per tutti noi di essere veramente iniziati alla fede. E poi ho visto come questo cammino di iniziazione è radicato nella scrittura, nell'Antico Testamento, nella tradizione ebraica ed è culminato in Gesù Cristo e nella prima Chiesa, perché sin dall'inizio si vede che c'era un'iniziazione, basta leggere la lettera agli ebrei, vedere come si faceva questa iniziazione cristiana, ancora non fissata come poi sarà il catecumenato, ancora non in tappe precise, però certamente i primi cristiani sono stati iniziati, ebrei che sono diventati cristiani e poi anche i primi pagani sono stati iniziati alla fede. Bene, allora stiamo parlando dell'iniziazione cristiana, della necessità della riscoperta e dell'attuazione dell'iniziazione cristiana per i tempi di oggi e è uscita una lettera che è molto importante della Congregazione della Dottrina della Fede, già da alcuni anni, si intitola Juvenescit Ecclesia. Non a caso, Juvenescit Ecclesia significa la Chiesa ringiovanisce. E comincia così, al numero 1, questa lettera della Congregazione della Dottrina della Fede, dice: la Chiesa ringiovanisce, Juvenescit Ecclesia, in forza del Vangelo. E lo Spirito continuamente la rinnova edificandola e guidandola con diversi doni gerarchici e carismatici. Questo inizio della lettera contiene due affermazioni importanti. Primo, la Chiesa è in un costante cammino di novità, di ringiovanimento per virtù del Vangelo e rinnovamento nello Spirito Santo. Secondo, lo Spirito Santo la rinnova mediante i suoi doni sia gerarchici sia carismatici. Questo è importante perché una delle tentazioni più pericolose nella nostra vita, non solo come Chiesa ma anche nella nostra vita personale, è vivere in una sorta di status quo. Chi è stato in Terra Santa sa che noi siamo tristemente esperti di status quo. Status quo vuol dire lo stato in cui sono le cose, non si cambia nulla, cioè di rimanere o di entrare nella routine, di rimanere in una dimensione statica della vita cristiana. Questo è pericoloso. Cristo era itinerante, gli apostoli erano degli itineranti, la Chiesa è sempre in cammino. Se la Chiesa si ferma è come l'acqua, se noi nella nostra vita ci fermiamo è come l'acqua che ristagna e marcisce. Cioè siamo sempre chiamati a vivere in una dimensione dinamica e pasquale della vita cristiana. Non possiamo, come dice San Paolo, spegnere, estinguere lo spirito, soffocare il fuoco dello spirito. A me piace molto una frase che ha detto Benedetto XVI, e la voglio citare, ha detto: il cristianesimo è sempre nuovo, non lo dobbiamo mai vedere come un albero pienamente sviluppatosi dal granello di senape evangelico che è cresciuto, ha donato i suoi frutti e un bel giorno invecchia e arriva al tramonto la sua energia vitale. Il cristianesimo è un albero che è per così dire in perenne aurora, è sempre giovane. Noi abbiamo un tesoro, abbiamo una novità, abbiamo una freschezza che dobbiamo sempre riscoprire anche personalmente, un entusiasmo dello spirito, un fuoco che deve ardere. Ecco, dice Gesù Cristo, il vino nuovo va messo in odri nuovi, per questo siamo chiamati ogni giorno a essere nuovi, cioè a rigettare l'uomo vecchio per essere questi otri nuovi che possano ricevere questo vino sempre nuovo del Vangelo e di Cristo. E alcune volte purtroppo abbiamo la tentazione di ostinarci, intestardirci, a mettere vino nuovo in otri vecchi. Questo lo dice anche Papa Francesco, che ha affermato così, e vorrei citarlo: la novità del Vangelo è una novità nella stessa legge insita nella storia della salvezza. C'è qualcosa di insito nella storia della salvezza e continua, e si tratta di una novità che va oltre le nostre persone e rinnova le strutture. La Chiesa ci chiede a tutti noi alcuni cambiamenti, ci chiede di lasciare da parte le strutture che non servono più e prendere altri nuovi, quelli del Vangelo, detto così in un'omelia. Ovviamente questo non vuol dire che cambia la nostra fede, certamente no, assolutamente. Oggi purtroppo in alcune correnti anche della Chiesa c'è questo pericolo, inserire novità che non sono nella rivelazione, nella tradizione e nel Vangelo, che non sono adeguate, consone al Vangelo, alla parola di Cristo stesso o della prima Chiesa, ma sono, ecco, seguono le mode del tempo, se non, ecco, le passioni o i peccati. Questo è un pericolo per tutti noi. Voler giustificare i nostri errori, i nostri peccati e farne una legge, nelle nostre strutture. Però che significa ostinarsi a mettere vino nuovo in odri vecchi? Per capire questo io vorrei riportare una bellissima affermazione di San Giovanni Paolo II che rende, penso che renda molto bene l'idea. Cito, sentite cosa dice, guardate che meraviglia questo discorso che ha fatto ai vescovi d'Europa. Per realizzare un'efficace opera di evangelizzazione dobbiamo ritornare a ispirarci al primissimo modello apostolico. Ecco, qui vorrei aggiungere che è, diciamo, un riferimento essenziale. Certo che noi dobbiamo vedere a tutti i concili, anche al Concilio di Trento, a tutta la storia della Chiesa, però c'è qualcosa che è normativo in modo particolare, che è il primissimo modello apostolico. E così continua il Papa Giovanni Paolo II, sentite, tale modello apostolico fondante e paradigmatico lo contempliamo nel Cenacolo. Gli apostoli sono uniti e perseveranti con Maria in attesa di ricevere il dono dello Spirito. Solo con l'effusione dello Spirito comincia l'opera di evangelizzazione. Il dono dello Spirito è il primo motore, la prima sorgente, il primo soffio dell'autentica evangelizzazione. Occorre dunque cominciare l'evangelizzazione invocando lo Spirito e cercando dove soffia lo Spirito. Alcuni sintomi di questo soffio dello Spirito sono certamente presenti oggi in Europa. Per trovarli, sostenerli e svilupparli, bisognerà talora lasciare schemi atrofizzati per andare là dove inizia la vita, dove vediamo che si producono frutti di vita secondo lo Spirito, cioè il Papa ci invita ad aprirci allo Spirito e a ritornare al Cenacolo, al primissimo modello apostolico. E soprattutto vedere dove soffia lo Spirito, dove ci sono questi doni, non solo gerarchici, ma anche carismatici. E la storia della Chiesa mostra come Dio ha suscitato continuamente carismi per il rinnovamento della sua Chiesa, mediante lo Spirito Santo che soffia dove vuole, come dice il Vangelo di Giovanni, in modo alcune volte imprevedibile, anche fuori degli schemi che ci spiazza. Questo è importante perché c'è una tentazione un po' diffusa a volte di chiudersi ai carismi dello Spirito, alle nuove realtà, che talvolta sono anche scomode. E la fine del terzo millennio, grazie a Dio, ha visto una grande fioritura nella Chiesa di movimenti, realtà ecclesiali, nuove comunità, sorti per iniziativa dello Spirito Santo. Come diceva allora Cardinal Joseph Ratzinger, poi Papa Benedetto, sono sempre nuove irruzioni dello Spirito Santo, che rendono sempre viva e nuova la struttura della Chiesa. Sono ondate di movimenti che rivalorizzano di continuo l'aspetto universalistico della missione apostolica e la radicalità del Vangelo. Quindi è importante riconoscere, e questo dobbiamo chiedere il discernimento, ma anche una grande apertura allo Spirito. Bisogna riconoscere, non avere sempre dei pregiudizi verso questi carismi, questi nuovi movimenti, le nuove realtà ecclesiali. Ecco, bisogna riconoscere e fare spazio a questi carismi dello Spirito, che anche necessitano di un discernimento ecclesiale, senza dubbio. Però questo riconoscere e fare spazio ai carismi non è facile da adempiere, perché, ecco, come diceva un grande cardinale, che ecco, è il cardinal Cordes, lo ripeteva, anche lui lo scrive, la comunità ecclesiale fa una certa fatica a lasciare operare incontrastate nuove energie e formazioni pur vagliate e approvate, cioè alcune volte si fa fatica a lasciare operare queste nuove realtà di iniziazione cristiana. La storia della Chiesa invece ci mostra che a volte l'iniziativa di salvezza da parte di Dio è ostacolata, alcune volte anche impedita dalla cecità umana. Per questa ragione è necessario, certo, un discernimento serio di questi carismi da parte dei pastori, però i carismi riconosciuti dalla Chiesa ufficialmente vanno anche accolti, vanno valorizzati. Perché tante volte nelle imprese private si valorizzano le persone, si valorizzano le realtà, si potenziano anche realtà che non sono necessariamente quelle che io vivo, il cammino di fede o il movimento o la comunità, ma perché io non devo valorizzarla, specialmente in un mondo di oggi dove abbiamo bisogno di veramente valorizzarci gli uni gli altri? E ecco, diceva il Cardinal Cordes, dice ancora, che quelli che oppongono un rifiuto a queste forme di rinnovamento della pastorale devono ponderare con cura le loro ragioni dinanzi a Dio, cioè devono vedersela con Dio, in poche parole, perché dice San Paolo: non estinguete lo spirito, non disprezzate le profezie, esaminate tutto, ritenete ciò che è buono. Il Cardinal Ratzinger, prima di essere Papa, disse una cosa bellissima nel 1985 che voglio citare: quel che in tutto l'arco della Chiesa universale, anche e soprattutto nel vivo della crisi che la Chiesa attraversa nel mondo occidentale, ha sapore di grande speranza, cioè tutto quello che nella Chiesa universale, specie in questi tempi di crisi, ha sapore di grande speranza, dice il futuro Papa Benedetto, è lo sbocciare di nuovi movimenti che nessuno ha progettato e nessuno ha comandato, ma che promanano semplicemente dalla vitalità interiore della fede. In essi si profila qualcosa di simile a un'ora pentecostale nella Chiesa. Penso per esempio al rinnovamento nello spirito, ai neocatecumenali, ai cursillos de Cristiandad, ai focolarini, a comunione e liberazione, eccetera. E conclude così, e cito, è molto carino: è pur vero che tutti questi movimenti generano non pochi problemi, ma è quel che capita in tutto ciò che vive, cioè non possiamo rimanere nello status quo, non possiamo non favorire delle realtà della Chiesa perché alcune volte ci spiazzano, perché è lo spirito, tante volte ci spiazza, si scardina i nostri schemi. E Papa Francesco ha invitato la Chiesa molte volte, costantemente, a essere una Chiesa in uscita. La Chiesa è per sua essenza missionaria, e se non è missionaria muore. Deve essere mossa, come dice Papa Francesco, da una santa inquietudine nel vedere che tanti non conoscono il Vangelo, come dice Papa Francesco nella Evangelii Gaudium. E in questo compito imprescindibile di nuova evangelizzazione è indispensabile, dice la Juvenescit Ecclesia, riconoscere e valorizzare i numerosi carismi capaci di risvegliare e alimentare la vita di fede del popolo di Dio. Ecco, queste realtà, dice, nuove realtà sorte, dice ancora questa lettera della Congregazione della Dottrina della Fede, sono realtà fortemente dinamiche, capaci di suscitare attrattiva per il Vangelo, sono una risposta provvidenziale suscitata dallo Spirito Santo. E dice anche una novità inattesa e talora persino dirompente, e io aggiungerei qualche volta, scusatemi, anche un po' rompente, cioè un po' scomoda o positivamente molesta, come ha affermato Benedetto XVI nel 2007. Nel 2007, in un incontro con il clero di Roma, proprio gli fu fatta una domanda esplicita a Papa Benedetto: cosa facciamo con queste nuove comunità, con queste nuove realtà che anche ho citato, che alcune volte sono scomode? Guardate come ha risposto Papa Benedetto, è importante questa risposta. Dice così: inizialmente le nuove iniziative erano sempre scomode, anche San Francesco era molto scomodo e per il Papa era molto difficile dare finalmente una forma canonica a una realtà che era molto più grande dei regolamenti giuridici. Per San Francesco era un grandissimo sacrificio lasciarsi incastrare in questo scheletro giuridico, ma alla fine è nata così una nuova realtà che vive ancora oggi e che vivrà in futuro. Essa dà forza e nuovi elementi alla vita della Chiesa. Voglio solo dire questo: in tutti i secoli sono nati movimenti, anche San Benedetto inizialmente era un movimento. Si inseriscono nella vita della Chiesa non senza sofferenze, non senza difficoltà. Prima regola dunque è non spegnere i carismi, essere grati anche se sono scomodi. La seconda regola è questa: la Chiesa è una, se i movimenti sono realmente doni dello Spirito Santo, si inseriscono e servono la Chiesa, e nel dialogo paziente tra pastori e movimenti nasce una forma feconda dove questi elementi diventano elementi edificanti per la Chiesa di oggi e di domani. Per concludere, non si può estinguere lo Spirito, non possiamo spegnere i carismi. Il documento della Congregazione della Dottrina della Fede, che talvolta è un po' trascurato, non poteva essere più chiaro. Questi carismi non sono, e lo dice proprio letteralmente, non debbono essere ritenuti facoltativi nella vita della Chiesa, bensì, e cito Ioannescita Ecclesia 9, vanno considerati come doni di importanza irrinunciabile per la vita e la missione ecclesiale. Allora valorizziamo questi nuovi movimenti, comunità, realtà della Chiesa. E c'è una pietra miliare nel Magistero della Chiesa, il principio della coessenzialità tra istituzione e carisma. Istituzione e carisma sono coessenziali per la Chiesa. L'istituzione non può fare nulla senza il carisma non può fare nulla senza l'istituzione. Queste due realtà sono, ecco, sono complementari. Perché? Perché il popolo di Dio si è sempre rinnovato con l'istituzione e il carisma, e mai senza uno di questi. L'istituzione, per esempio l'istituzione della Chiesa, senza il carisma si raffredda, si fossilizza, si clericalizza, perde la sua dimensione profetica fino a morire, se l'istituzione non tiene in conto del carisma. D'altra parte, il carisma senza l'istituzione, senza un riconoscimento ecclesiale della gerarchia, impazzisce. Si laicizza nel senso negativo, diventa eretico, può diventare eretico e perdere la sua dimensione ecclesiale fino a morire. Quindi vedete, noi dobbiamo essere chiamati, e questo è un invito specialmente ai pastori, ad avere una vera apertura verso i carismi. Perché se è vero che queste nuove realtà ecclesiali devono obbedienza ai pastori, anche i pastori devono obbedienza allo Spirito Santo che ha suscitato queste realtà e alla Santa Sede che le ha riconosciute, specialmente quando queste realtà hanno trovato riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa. In poche parole, noi abbiamo bisogno di aprirci allo Spirito Santo che suscita carismi, movimenti di iniziazione e formazione cristiana. Noi tutti abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno oggi di un'iniziazione cristiana in tutte le nostre parrocchie. Un'iniziazione cristiana che non può essere solo studiata a tavolino e applicata, ma deve essere mossa e suscitata dallo Spirito. Ciò che manca talvolta nelle nostre parrocchie, proprio una seria iniziazione cristiana e catechesi per adulti che parta da zero, un catecumenato anche per quelli battezzati, ma che sono cristiani solo di tradizione. Ecco, questo è importante, lo diceva Paolo VI nel 74, bisogna vivere e promuovere questo risveglio, lo diceva a un incontro che ebbe con il cammino neocatecumenale. Ha detto così ai neocatecumenali: vivere e promuovere questo risveglio è quanto voi chiamate una forma di dopo battesimo che potrà rinnovare nelle odierne comunità cristiane quegli effetti di maturità e di approfondimento che nella Chiesa primitiva erano realizzati dal periodo di preparazione al battesimo. Voi lo portate dopo. Il primo dopo direi è secondario, ma il fatto è che voi mirate all'autenticità, alla pienezza, alla coerenza, alla sincerità della vita cristiana, e questo è merito grandissimo che ci consola enormemente. Torniamo quindi alle nostre sorgenti, torniamo quindi alle fonti della Chiesa, all'iniziazione, al catecumenato che Dio ha fatto con il suo popolo, che Cristo ha compiuto e che vuole fare con tutti noi, perché questo germe di vita eterna che Dio ha seminato in noi, che è un tesoro inestimabile che vuole esplodere, possa veramente giungere a essere un albero dove tutti, come dice Cristo, si possano riparare, specialmente quelli più lontani da Dio. Bene, ora lasciamo uno spazio eventualmente alle vostre domande e ai vostri interventi. Grazie.
Buonasera, Senta, io desideravo avere dei chiarimenti su, que Buonasera. Su questa. Innanzitutto la ringrazio per la sua catechesi, che è interessantissima. E, volevo chiedere, per quanto riguarda questa iniziazione cristiana di cui lei parla, no? Se è somigliante a quel tipo di iniziazione, diciamo che. Peraltro risale anche all'antichità, perché c'è sempre stato, diciamo, delle persone che hanno cercato la spiritualità e l'elevazione, quindi la conoscenza che trascendeva anche la realtà, perché l'iniziazione deve, per capire bene lo spirito, devi trascendere anche la realtà. E volevo sapere appunto se questa iniziazione cristiana è un percorso che porta a questi gradi, perché l'iniziazione è anche graduale, cioè non so, c'è il primo grado, eccetera, eccetera. Gesù Cristo ovviamente era a livello superiore, cioè il massimo che può raggiungere un essere umano, immagino, no? Con quella sua
Certo,
iniziazione.
è molto
E
chiara.
poi.
Come si chiama lei?
Io sono Maria da Milano, sì.
Maria, bene, le rispondo. Allora, e questo è un punto importante da capire, cioè ciò che è divino è anche squisitamente umano e ciò che è umano è squisitamente divino. Cioè ci sono delle esigenze antropologiche che sono, o meglio, diciamo, dei desideri profondi dell'uomo, che sono comuni a tutte, diciamo, le culture, a tutte le religioni, cioè l'uomo alla ricerca di Dio, alla ricerca del trascendente. Infatti, quando spariscono, diciamo, quando piano piano Dio scompare dalla vita dell'uomo, non scompare il trascendente, appare la magia, l'esoterismo, perché l'uomo ha una necessità. Quindi, cosa voglio dire con questo? Che ciò che ha detto Maria è molto vero: l'iniziazione esiste anche in culture o in religioni che non sono cristiane, anche nei tempi di Gesù Cristo, e ci possono essere dei contatti, delle somiglianze, perché Dio incarnandosi ha assunto anche ciò che è umano, profondamente umano, anche queste bisogni antropologici o ecco, tensioni o attese più profonde dell'uomo. Per esempio, basti pensare a Platone fa un cammino iniziatico, ricordate il mito della caverna, uscire verso la luce, un cammino di illuminazione progressiva. Pensate per esempio ai tempi di Gesù, alle religioni affascinanti orientali, delle religioni misteriche, che erano proprio un'iniziazione. Però qui c'è, oltre che delle somiglianze e diciamo, delle consonanze con i bisogni antropologici, cioè i bisogni dell'uomo più profondi, ci sono anche delle novità. Mentre il cammino di iniziazione, che può essere un cammino di iniziazione religioso, esoterico, è di fatto parte dall'uomo verso Dio e quindi può essere soggetto a errori, a devianze, alcune molto gravi, anche verso il male, per esempio pensate all'iniziazione gnostica. Diciamo, mentre la novità è che nell'iniziazione cristiana è Dio che irrompe nella storia, già nell'Antico Testamento, e prende per mano l'uomo, sempre in una gradualità, in una progressione, per iniziarlo e portarlo nel seno della Santissima Trinità, della sua vita divina, illuminarlo progressivamente. Quindi diciamo che una somiglianza c'è, come anche nella religione, in certi elementi di bisogni dell'uomo e anche forse in certe verità di alcune iniziazioni. Cioè, Platone ha dei testi bellissimi di illuminazione progressiva, però diciamo che un'illuminazione al contrario non parte dall'uomo verso Dio, benché sempre l'uomo sia è bene che cerchi in qualche modo la verità e Dio, e può trovare delle verità su Dio, ma in questo caso è la verità stessa, Dio, la luce stessa che si rivela e illumina, conducendo l'uomo a questa santità di Dio, che non si può acquisire in un momento, ma è un cammino graduale, appunto, dall'uomo vecchio, dalla vecchia natura alla nuova natura divina. Grazie, vediamo se abbiamo tempo per un'altra domanda.
Pronto?
Sì, pronto.
Pronto?
Buonasera.
Ciao, buonasera, salve, sono Mirko da Viterbo e volevo fare una domanda riguardo appunto ai nuovi movimenti in seno alla Chiesa Cattolica. Lei appunto diceva che è giusto che la gerarchia tenga conto di queste nuove realtà che sono sorte in seno alla Chiesa, però a mio giudizio oggi si trascura molto invece all'inverso. La tradizione, cioè quello che appunto sono i vecchi, diciamo, tra virgolette, i vecchi movimenti che vengono spesso, diciamo, snobbati e poco considerazioni, si sono osteggiati. Per citare appunto proprio il XVI, la chiesa è un giardino dove possono coabitare frutti vecchi e frutti nuovi. Questo per me purtroppo oggi in molte realtà non accade. Lei che ne pensa?
Sono perfettamente d'accordo, anzi dico di più, dico una frase forse un po' forte, però che è anche necessario dire, che come dice Gesù, i figli di questo mondo verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. È una frase molto forte che dice Cristo, cioè cosa vuol dire? Che molte volte nel mondo si valorizzano realtà anche per denaro, poi anche diciamo uomini o realtà o gruppi o corporazioni o lobby, che molte volte si pagano per perseguire uno scopo non sempre maligno, ma diciamo molte volte anche per ragioni di denaro, di potere o anche per ragioni umanitarie, si valorizzano queste realtà. E i figli di questo mondo molte volte sono più scalzi dei figli della luce. Noi, nel nostro interno, questa è una chiamata a conversione per i pastori, ma anche per noi personalmente, come cristiani, cioè dobbiamo aprirci allo Spirito. Ora, da un lato queste, diciamo, chiamiamole, come diceva lei, questo snobbare, queste ostilità, alcune volte vere e proprie persecuzioni, sono anche benefiche. Grandi santi hanno avuto bisogno di queste persecuzioni, che sono molto dolorose quando vengono all'interno. Noi facciamo questa esperienza che le sofferenze, le persecuzioni all'interno della famiglia, all'interno della Chiesa, sono molto, molte volte molto più dolorose di quelle da fuori. E pensate a San Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, ma alcuni che lo hanno osteggiato oggi sono beati, cioè c'è anche un mistero di Dio che vuole anche purificare queste nuove realtà. Io lo dico anche come membro, no, di una di queste nuove realtà, del cammino neocatecumenale, quindi anche a noi, anche per renderci umili e perché possiamo anche essere purificati e anche seguire lo stesso cammino di Cristo e dei discepoli. Però nello stesso tempo dobbiamo dire che questi carismi vanno valorizzati. Noi, non solo il mio carisma, ma bisogna aprirsi allo Spirito, e purtroppo, certo, queste realtà sono scomode, possono scardinare un certo status quo, o meglio, in un modo più esplicito, chiamare a conversione, perché io lo dico come sacerdote, come prete, anche i preti, e tante volte, soprattutto i preti, io personalmente ho bisogno di conversione, e non sempre è facile, spesso la luce, lo Spirito Santo disturba, perché chiama a conversione. Ecco, con questa chiamata a conversione che riguarda tutti, vi saluto, vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria e arrivederci alla prossima. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.